Buonasera a tutte e a tutti, sono le 19.14 e do la parola al dottor Zorda per l'appello.
Buonasera a tutti. È un tema dove, se per esempio fosse stata data disponibilità, ma è stata chiesta dall'ANCI di dare più flessibilità ai bilanci dei comuni, in modo particolare dei comuni come quello di Verona, che hanno una solidità in termini sia di entrata sia di uscita, che non hanno mai avuto problematiche anche con l'amministrazione precedente, come voglio sempre ricordare per onestà intellettuale. Invece sono aumentate quelli che sono i vincoli legati agli stanziamenti verso fondi vincolati che sono obbligatori per i comuni, quindi si è creata una situazione di questo genere. Fra l'altro noi ci troviamo ad avere contrazioni in modo particolare su alcuni temi. Dal 2023 c'è 1.800.000 euro in meno per quanto riguarda l'emergenza abitativa, e per un comune come quello di Verona, dove anche, che è un comune turistico, dove abbiamo visto passare le locazioni brevi da 56 o 54 nel 2014 a 3.422 il 30 giugno 2025, significa che sono tutti appartamenti o immobili che sono stati sottratti alla possibilità di affitto a persone, come dire, con contratti normali. Le locazioni brevi sono un problema, non è stata fatta una legge nazionale rispetto a questo. Quello che succede è che trovare una casa nel comune di Verona è sempre più complicato e difficile. Questo va a aumentare quelle che sono le richieste all'edilizia pubblica, cioè nel senso alle aziende pubbliche, AGEC per il comune di Verona e ATA per la regione Veneto, che hanno liste di attesa per i graduatori sempre più lunghe e sempre meno risposta. Sapete che il comune di Verona, sia nell'anno precedente sia quest'anno, abbiamo fatto una scelta condivisa da parte della giunta e poi approvata dal consiglio comunale. Abbiamo messo a disposizione 1.500.000 di euro lo scorso anno, destinandoli ad AGEC perché possa aumentare il numero dei riapi, e quest'anno abbiamo stanziato nella penultima variazione di bilancio 1.000.000 di euro sempre ad AGEC perché possa proseguire questa attività. È stato chiesto da ANCI che venga rivista la legge nazionale, non c'è una legge sulle locazioni brevi. Si è cercato, almeno per il centro storico, ma le locazioni brevi sono presenti in tutti i quartieri, naturalmente più concentrate in centro storico ma anche negli altri quartieri. Si è fatta una delibera di urbanistica per limitare nella cosiddetta area UNESCO quella che è la possibilità di approvare, di concedere ulteriori locazioni brevi. E vedete che sarebbe in discussione anche nella finanziaria del governo, si era pensato di aumentare quella che è la tassazione, questo dovrebbe favorire il ritorno verso, diciamo, gli affitti, le locazioni normali, ma avete visto che c'è stato uno scontro nel governo, a quanto sembra verrà confermata l'aliquota quella attuale, che è la stessa di quelle che sono le locazioni. L'altro tema che ci preoccupa molto è quello legato al sociale. Noi abbiamo un aumento di spese, di richieste di spese per il sociale, insomma, a parte il tema delle degli anziani, che è un problema che riguarda praticamente tutte le città, dove aumentando la popolazione anziana aumenta anche la richiesta di servizi maggiori. E c'è un tema di fragilità delle famiglie, sempre più, insomma, abbiamo questo, e poi c'è un tema di fragilità dei ragazzi e delle ragazze. Aumentano quelle che sono le richieste, il fatto che il comune dovrebbe riuscire a dare delle risposte. Noi abbiamo cercato di far fronte a questo mettendo più soldi sul sociale e cercando di dare delle risposte. Ecco, comunque, per dire quelli che sono i tagli che riguardano il comune di Verona, noi parliamo complessivamente di tagli che arrivano complessivamente con i tagli precedenti a 16 milioni di euro. Su un bilancio, parliamo di spesa corrente, il Comune di Verona ha una spesa corrente di circa 370 milioni di euro. Quindi
Buonasera a tutti intanto. Allora, Andriani Rita.
Presente.
Bellamori Silvana.
Presente.
Bertoni Marco.
Assente giustificato.
Braga Andrea.
Assente.
Campedelli Elisa.
Assente giustificata.
Cappellari Luigi.
Presente.
Carrello Nicolò.
Assente.
Dai 3 Enrico.
Assente giustificato.
Capitano Dimitri.
Presente.
Mancini Luisa Rita.
Presente.
Melillo Valentina.
Presente.
Paon Giovanni.
Presente.
Rigo Marco.
Assente giustificato.
Schiesaro Barbara.
Presente.
Soave Fabio.
Assente.
Stoppato Luca.
Presente.
Veronesi Michele.
Presente.
Zanotto Luisa.
Presente.
E Zavanella Federico.
Assente, giustificato.
Con 11 presenti abbiamo raggiunto il numero legale, per cui dichiaro aperta la seduta e nomino scrutatori i consiglieri e le consigliere Veronesi, Mancini e Capitano. Grazie. Allora, questa sera i primi punti all'ordine del giorno sono la presentazione del bilancio di previsione 2026-2028 e la nota di aggiornamento al DUP, documento unico di programmazione 2026-2028. Abbiamo il piacere di avere qui con noi, che insomma ci presenteranno il bilancio a grande richiesta, l'assessore bilancio Michele Bertucco e la dirigente della direzione bilancio, dottoressa Maria Sacchettini. Innanzitutto grazie per la presenza, la disponibilità, e vi ascoltiamo volentieri.
Grazie al Presidente e buonasera ai consiglieri e consiglieri. Questa sera presentiamo quello che sarà il bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Verona, che pensiamo di riuscire ad approvare entro la fine dell'anno, quindi evitando quello che è l'esercizio provvisorio, quindi ci sono dovuto subire gli enti locali e altro. È stato complicato e complesso chiudere questo bilancio di previsione perché c'è un tema, poi darò i dati sul Comune di Verona, che è legato ai tagli che sono arrivati da parte del governo per quanto riguarda gli enti locali. Questa preoccupazione è stata manifestata anche dall'ANCI, quindi l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, in sede di audizione alla Commissione Congiunta Bilancio del Senato e Bilancio della Camera dei Deputati, dove messo in luce tutta una serie di problematiche, in modo particolare dicono: permangono dunque pesanti criticità finanziarie che mettono a rischio la capacità dei comuni di garantire alcuni servizi essenziali ai cittadini. Il nodo principale resta la spesa corrente, poi ne parleremo, gravata da tagli e accantonamenti introdotti da precedenti leggi di bilancio per un totale di circa 2,08 miliardi di euro fino al 2029, con una contrazione prevista nel 2026 di 460 milioni. Poi vi do i dati specifici sul Comune di Verona. Oltre, naturalmente, c'era una richiesta specifica che riguardava anche il fondo del personale per le spese di personale dei comuni, perché sono io la vostra presidente, ma un po' in giro mi chiedono, avendo anche la delega del personale sulle assunzioni e altro, poi ne parlano durante la relazione, però una parte importante. E per quanto riguarda, diciamo, questo triennio, noi parliamo di tagli per circa 9 milioni di euro. Solo per il Comune di Verona, a quali vanno aggiunte 1,8 milioni che dicevo prima. Sembra che venga rimessa, e dovrà essere in finanziaria, anche i fondi per quanto riguarda l'accoglienza dei minori non accompagnati, sono già stati spesi, c'è stata la sollevazione dell'ANCI a livello nazionale e regionale, perché a un certo punto si era arrivati a dire che solo in parte sarebbero stati riconosciuti. Invece poi sembrerebbe, poi lo vedremo sulla finanziaria per quanto riguarda questo. Abbiamo lavorato per fare in modo che venissero confermate tutte quelle che erano, come dire, le spese fatte negli anni precedenti, e abbiamo trovato le coperture in termini di entrate. Non è stato semplice perché la legge prevede che viene presentato un'ipotesi di bilancio che viene presentata alla Giunta. La Giunta si deve fare variazioni, lo chiede, parliamo nel mese di luglio del 2025, poi dopo il primo passaggio da parte della Giunta viene trasmesso ai dirigenti e alle dirigenti del Comune di Verona, agli assessori e assessori, che poi possono presentare ulteriori richieste rispetto a questo. Noi siamo arrivati a una richiesta che avrebbe portato uno sbilancio del Comune di Verona di 12 milioni di euro. Ricordo che come enti locali, a differenza del governo, noi dobbiamo chiudere in pareggio, se non c'è il commissariamento del Comune, quindi vuol dire che si torna a nuove elezioni in ogni caso. E abbiamo fatto, grazie al lavoro degli uffici, della dottoressa Sacchettignato, un confronto con i singoli assessori e assessori dirigenti, e abbiamo sostanzialmente riportato quello che deve essere il pareggio di bilancio. Lo schema di bilancio è stato licenziato dalla Giunta il 14 novembre, poi abbiamo trasmesso alla circoscrizione e ai revisori tutti i documenti per l'espressione del parere, perché sono pareri obbligatori per poter poi procedere a portare in giunta la delibera. Dovremmo portarla martedì prossimo e dopodiché entro il 9 dicembre i consiglieri e le consigliere dovranno presentare gli emendamenti e poi dal 15 al 18 abbiamo previsto di fare seduta del Consiglio Comunale per arrivare all'approvazione entro il 31 dicembre. Allora, dicevo, abbiamo confermato in tutte le direzioni quelle che erano le richieste come l'anno scorso, quindi non abbiamo fatto tagli rispetto a questo, lo vedremo anche per le circoscrizioni, anche se parliamo di briciole, continuo a dirlo senza che me lo dica direttamente la Presidente. Abbiamo aumentato in alcune direzioni quelle che erano le richieste e poi vi dico anche le coperture. Quindi prevediamo maggiori spese per il sociale per 1.100.000 euro. La richiesta del sociale in realtà è di circa 4 milioni di euro, forse un po' più di 4 milioni di euro. Maggiori spese per il contratto verde fatto giochi per 540 mila euro. Ricordo che con una delibera del 2022 anni è diventato società in house, ha due contratti adesso con l'amministrazione comunale, uno per la gestione dei rifiuti, che però è una partita a sé perché la TAR deve essere pagata, poi vi darò i dati, deve essere pagata interamente dai cittadini e dalle aziende, non sono previste interventi da parte del comunale, sono vietati, non possiamo intervenire con fondi del bilancio, tranne che per un caso che poi vi spiegherò, per mettere fondi per ridurre la TAR, questo non possiamo farlo. Per il verde c'è un contratto specifico che datava precedentemente a fine degli anni 90, questo bilancio, noi abbiamo già messo 1 milione di euro col bilancio dell'anno scorso, ulteriori 540 mila euro per quanto riguarda il bilancio di quest'anno. Poi sono previste maggiori spese per la manutenzione strada, 450 mila euro, maggiori spese per la sicurezza, 350 mila euro, maggiori risorse per i musei, 300 mila euro. Questa è una parte dedicata alla verrà riaperta all'inizio del 2026 gli scali Scaligeri, che sono un luogo per le mostre fotografiche da ormai da quanti anni? Circa 20 anni, perché poi quindi verrà riaperta la prima mostra di carattere internazionale, deve essere dedicata alle Olimpiadi e poi se non ci sarà questo spazio ulteriore abbiamo definito ultime spese. Maggiori spese per il personale per ulteriori 300 mila euro che si vanno ad aggiungere alle previsioni che c'erano già, anche se non sembra, abbiamo fatto un centinaio di assunzioni, poi naturalmente abbiamo un tema di invecchiamento del personale del comune e poi di tutta la pubblica amministrazione, non è particolarmente sentito e attrattivo anche per i giovani, non sono più interessati a posto fisso, preferiscono un'altra attività e in ogni caso c'è un tema che il contratto degli enti locali, ed era una richiesta degli ANCI, è quello più basso della pubblica amministrazione. Quindi anche a parità, se non vuoi lavorare nella pubblica amministrazione, cerca altre pubbliche amministrazioni rispetto agli enti locali. L'ANCI ha fatto una richiesta che era quella di dire inseriamo un fondo che permetta di portare quello che è il contratto degli enti locali almeno in parità con quello che sono i contratti della pubblica amministrazione. Non è passato, non ci sono i fondi, quindi questo è il problema. E poi l'età media è ormai superiore abbondantemente ai 56-57 anni, abbiamo alcuni servizi, guardo a destra non per la giovanissima dirigente ma perché è uno dei settori dove si superano i 60 anni, poi non hanno scivoli, non hanno altre possibilità e quindi un lavoratore della pubblica amministrazione va in pensione al momento a 67 anni, nonostante promesso sulla Fornero che sarebbe stata cancellata, e anzi si prolungherà probabilmente di alcuni mesi la permanenza in servizio, però chiaramente non è la stessa cosa lavorare a 30-40 anni e lavorare a 60 e su, perché chiaramente diventa più complicato, ci sono altre problematiche. maggiori risorse alle biblioteche per 200.000 euro, maggiori risorse allo sport per 180.000 euro, maggiore spesa per l'illuminazione pubblica del calore, questa è la richiesta che ci è stata fatta dal gestore, 200.000 euro, maggiori risorse alle manifestazioni, 560.000 euro, ma di questi 400.000 euro sono previsti per l'Assemblea Nazionale dell'ANCI che nel 2026 si svolgerà a Verona. Minori entrate della Verona Card, perché è un'altra digitalizzazione della Verona Card, quindi si arriverà, bisogna fare rivisto il contratto con Chiese Vive, naturalmente sono le spese per riuscire a implementare questa nuova modalità, e la carta che consente non solo l'accesso a una serie di musei, ma anche alle chiese che sono indicate dalla situazione Chiese Vive. Poi dobbiamo concorrere come enti locali della finanza pubblica ex legge di bilancio 2025 con 872.000 euro, abbiamo maggiori accantonamenti, poi vedremo quanto pesano sul comune, previste per 2.565.000 euro, abbiamo minori entrate sociali perché non arrivano meno contributi per gli assistenti sociali e per il turismo sociale, sono 440.000 euro. Complessivamente sono 8 milioni e mezzo in più che mettiamo. Come copriamo tutto questo? Allora, con maggiore entrata dell'addizionale IRPEF per 3.200.000 euro, non c'è nessun aumento di tasse, di tributi da parte dell'amministrazione comunale, abbiamo confermato quelli che c'erano, perché aumenta, poi vi darò il dato effettivo, aumenta perché ci sono stati rinnovi di contratti nazionali e questo comporta un beneficio anche per le casse del Comune di Verona, perché l'addizionale comunale viene calcolata e trovate la voce per chi ha un lavoro dipendente oppure per chi è pensionato, si trova questa addizionale, se c'è un aumento di contratto praticamente incide, rimarca da 0,8 come era precedentemente. Minori interessi passivi sui mutui per 1.114.000 euro, negli anni scorsi proprio per recuperare spesa corrente, in modo particolare per poter fare assunzioni, abbiamo chiuso una serie di mutui che il comune aveva, tra l'altro insomma dato siamo uno dei comuni che ha meno indebitamento a seguito di mutui altri, li abbiamo ridotti, sono 1.114.000 euro almeno gli interessi passivi. Minori spese per l'energia elettrica 400.000 euro, maggiori sanzioni del codice della strada 300.000 euro, maggiori differenziali positivi sui derivati per 250.000 euro, maggiore canone unico patrimoniale per il recupero dell'inflazione 200.000 euro, e poi maggiori utili delle partecipate, poi vedremo il dato, appunto, il dato specifico, sono 3 milioni di euro, quindi andiamo a pareggiare quelle che sono le spese in più che abbiamo previsto. Ecco, prima di entrare poi nello specifico negli aspetti della relazione, volevo anche dire che se qualcuno ha dato un'occhiata anche nel Bignamino, che è stato girato, dove c'è il quadro di consuntivo 2026-2028, voi vedete che nel primo anno c'è una crescita sia delle spese sia delle entrate che sono 933.280.359 euro. Poi vedete, e questo anche per quanto riguarda le spese, poi vedete nel 2027 scendono drasticamente a 556 o a 535. Nel 2026 succede un fatto che, come dire, nasce nel 2006. Nel 2006 il Comune di Verona stipula un contratto di derivati che va a chiudersi nel 2026, dopo 20 anni. Quindi nel 2026, se voi vedete al titolo quinto, entrate da riduzione dell'attività finanziaria, noi registriamo 256.800.000 euro, è una voce sostanzialmente analoga, più si aggiungono 4 milioni di euro di spese di mutui, sono, va nel rimborso prestiti, viene indicata. Ecco, questa è la motivazione per cui c'è questa situazione molto più alta rispetto alle altre previsioni. Dopodiché, per quanto riguarda le importi principali, allora vi riassumo brevemente quelle che sono le entrate correnti del Comune di Verona. Ne prevediamo circa 380 milioni di euro. Allora, di queste ci sono le entrate tributarie, l'addizionale comunale IRPEF, come dicevo prima, confermata l'aliquota allo 0,8, la soglia di esenzione che abbiamo modificato in favore dei cittadini nel 2023 rimane confermata a 12.000 euro, noi abbiamo una previsione di entrata pari a 40 milioni di euro rispetto ai 36 milioni e 800 mila euro del 2025, perché appunto ci sono stati i nuovi contratti nazionali che hanno portato un beneficio anche all'entrata del Comune di Verona. Poi c'è l'IMU, l'imposta municipale propria, che è la voce, una delle voci più importanti di introiti per quanto riguarda il Comune di Verona. Insomma, confermiamo, perché non c'è aumento di aliquote, sono confermate le aliquote che c'erano, a 87 milioni e 200 mila euro. Per quanto riguarda la Tari, c'è un dato provvisorio che è pari a 58 milioni e 433 mila euro. È provvisorio perché la legge prevede che il piano economico finanziario della Tari venga approvato entro il 30 aprile 2026. Quindi entro il 30 aprile 2026 il Consiglio Comunale di Verona voterà la nuova Tari, quindi insomma questo è il dato, diciamo, indicativo che c'è in questo momento. Tenete conto che sulla Tari noi abbiamo, anche come prima ricordavo, è gestita da AMIA, che è una società che è tornata in auto del Comune di Verona, quindi interamente di proprietà del Comune di Verona, deve obbligatoriamente svolgere almeno l'80% della propria attività sul territorio del Comune, si occupa anche con un altro contratto della gestione del verde, e era già previsto un piano di investimenti che era stato approvato dalla passata amministrazione, che abbiamo ereditato, e nelle modalità, ma voi le conoscete bene, anche di cambio del sistema di raccolta. Adesso l'altra sera eravamo in quinta circoscrizione dove stavano illustrando quelli che sono i cambiamenti che ci sono. Ci sono state alcune modifiche anche in centro storico legate in modo particolare alle attività commerciali per quanto riguarda la raccolta dell'organico e la raccolta della carta. Come ricordavo prima, di questa, la Tari è comunque una partita di giro per un comune, perché tanto, come dire, spende, tanto viene incassato, se i cittadini e le aziende pagano regolarmente, viene incassato da parte del comune, perché non è previsto appunto per legge che ci sia un intervento dell'amministrazione comunale attraverso il bilancio per andare a ridurre quelli che sono i costi, tranne in un caso che spiego adesso, che è l'imposta di soggiorno. L'imposta di soggiorno è una tassa di scopo. Abbiamo previsto di mantenere in via prudenziale quelle che erano le entrate previste, cioè quindi 7 milioni e 150 mila euro. Di queste 1 milione di euro lo destiniamo alla Tari, perché anche i turisti che arrivano producono rifiuti, quindi su questo va a ridurre quello che poi sarà il costo a carico dei cittadini. Queste sono le principali entrate per quanto riguarda l'entrata tributaria. Poi abbiamo entrate da trasferimenti che arrivano dallo Stato, dalla Regione o da fondi di altro genere. Sono previsti 49 milioni 063 mila euro, leggermente in contrazione rispetto al 2025. Poi ci sono invece le entrate extratributarie, che sono pari a 106 milioni 657 mila 605,83 euro. Di questi, quali sono le voci principali? Sono date dalle sanzioni del codice della strada, 27 milioni e mezzo rispetto ai 27,2 milioni di euro del 2025. Tenete conto che l'amministrazione comunale di Verona ha un solo autovelox, sapete che c'è tutto il tema sull'omologazione o meno di questi, se possono essere utilizzati. Tanti comuni hanno spinto anche gli autovelox per evitare, questa è una battaglia del ministro Salvini che sta creando un po' di confusione anche per quanto riguarda le entrate. Tanti comuni hanno deciso di spegnere. L'unico che c'è sulla tangenziale che arriva da Verona Nord, iper conosciuto ormai dai cittadini veronesi, non dai turisti, che ogni tanto qualche volta la prendono. Poi abbiamo i telelaser, che sono quelli che vengono utilizzati, sono quelli mobili che vengono utilizzati con comunicazione al venerdì rispetto a dove saranno utilizzati. Poi abbiamo iniziato a installare i T-RED, che sono queste apparecchiature che fotografano le auto che passano col rosso. Purtroppo passare col rosso sembra che sia diventata una moda e provoca morti e feriti gravi, perché solitamente chi passa col rosso non decelera, passa direttamente, e purtroppo abbiamo avuto molti casi di incidenti gravi anche nel comune di Verona, e in alcuni casi anche di persone sono morte. Quindi come dire, un tema di sicurezza, abbiamo fatto una campagna di informazione anche rispetto a queste cose. Poi invece l'altra voce principale è data dagli utili delle aziende partecipate, in modo particolare al DSMIM. Logicamente i bilanci 2025 verranno approvati dopo aprile 2026, però le aziende si mandano una prelettera in cui ci informano di quelli che saranno gli utili che noi potremo mettere a bilancio. La GSM invece è informato che metterà a disposizione del Comune di Verona tra utili e riserve 20,8 milioni di euro, erano 17,7 lo scorso anno, e per quanto riguarda la 4 e la 22 sono previsti 1,9 milioni di euro, erano 1,7 lo scorso anno. Per quanto riguarda i musei, prevediamo 6 milioni di entrate, 6 milioni di 159 mila euro, confermiamo le entrate, quindi non c'è nessun aumento sulle tasse scolastiche delle scuole materne comunali, 6 milioni di euro, canoni di proventi di gestione della sosta, sono previsti in questo caso un aumento per quanto riguarda questi canoni, il canone di tributi rimane invariato, i canoni per quanto riguarda il canone sul commercio e mobilità rimane sostanzialmente invariato, le rette delle scuole non subiscono nessun tipo di aumenti, e dicevo prima la Donna Casa dice prevediamo un decremento per quello che dicevo prima, e poi ci sono una serie di altre voci che riguardano questo. Se noi andiamo a vedere quelle che sono le spese che affrontiamo, noi vediamo che per quanto riguarda i servizi istituzionali generali di gestione abbiamo un aumento da 69.259 a 70.374, questo è dato dagli aumenti contrattuali che sono stati previsti, sono chiusi due contratti nazionali di lavoro, uno con notevole ritardo negli enti locali. Purtroppo anche in questo caso la richiesta dell'ANCI è che lo Stato si facesse carico almeno in parte di quelli che sono gli aumenti che lo faceva in passato, in realtà ci sarà tutto posto a carico del bilancio del Comune di Verona. Per l'ordine pubblico e la sicurezza abbiamo un incremento da 21.762 a 22.166. Il dato 2024 era già un incremento rispetto al 2023, il dato 2023 era un incremento rispetto al 2022, quindi c'è un'attenzione rispetto a questo tema che è molto sentito. Poi voglio sempre ricordare che il tema della sicurezza è un tema che dipende dal Ministero degli Interni e dal dato che quindi dalle forze di polizia, l'attività della polizia locale di ausilio a queste forze d'ordine, quindi alla polizia, ai carabinieri e alla guardia di finanza. La polizia locale ha una serie di altri compiti, mobilità, controlli edilizi, controlli ambientali, eccetera, eccetera. I dati purtroppo ci dicono che ad oggi tutti quegli agenti che erano stati promessi in varie occasioni dichiarati regolarizzati non sono arrivati né sul territorio del Comune di Verona né sulla provincia. Qualche settimana fa Milena Gabanelli sul Corriere della Sera dava un dato riguardo a tutta Italia, dove si vede che nonostante le dichiarazioni in realtà i lavoratori della sicurezza, cioè chi appartiene al corpo della polizia dello Stato o al corpo dei carabinieri o alla guardia di finanza, in realtà sono diminuiti i numeri degli agenti che sono presenti sul territorio. E speriamo che ci sia, dopo le dichiarazioni che vedremo con la finanziaria, se effettivamente ci sono andati in più rispetto a questo. Per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione dei beni e attività culturali, arriviamo a circa 20 milioni, quindi in crescita, politiche giovanili, sport e tempo libero, confermiamo quasi 5 milioni e 8, assetto del territorio di vita abitativa viene confermato 2 milioni 450, sembra molto alto il dato sullo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, perché sono oltre quasi 63 milioni e 800 mila euro, ma di questi la maggior parte era tale di cui parlavo prima, quindi rimane naturalmente circa 5 milioni di euro. Trasporti e diritto alla mobilità sono 46 milioni di euro, poi vi do il dato su cosa significa, la voce più importante è quella sulla mobilità sul fondo nazionale. Sui diritti sociali, come dicevo prima, passiamo da 71 milioni 520 a 72 milioni 862 mila euro. Poi fondi e accantonamenti erano nel 2025 erano 17 milioni 887 mila euro. Arriviamo a 21 milioni 481 mila euro, quindi questo significa che naturalmente noi dobbiamo mettere 3 milioni di euro, un po' di più, li dobbiamo accantonare, non li possiamo utilizzare. Era la richiesta che faceva l'ANCI di dire, vista la situazione, non solo il Comune di Verona, tanti altri comuni che hanno una solidità, vi chiediamo di essere più flessibili sui fondi e accantonamenti. La risposta ad oggi è stata a picche, e quindi significa che noi dobbiamo tenere di una da parte e poi vedremo se serviranno o meno per quanto riguarda questo. E, per quanto riguarda i trasferimenti correnti, la voce più importante è quella legata al trasporto pubblico locale. Sono i trasferimenti che arrivano dalla Regione, sono pari a 21.621.000 euro, Allora, c'è un tema che viene sollevato da anni anche da Nancy Veneto, quindi dal presidente Mario Conte, sindaco di Treviso della Lega. Altre regioni, cosa succede? Che la regione praticamente riceve i fondi da parte del Ministero, li trasferisce al Comune di Verona e agli altri comuni, e poi il Comune di Verona li trasferisce all'ente di governo del trasporto pubblico, che è formato dalla provincia, dal Comune di Verona e dal Comune di Legnago. Perché il Comune di Legnago? Perché è l'unico comune, oltre al Comune di Verona, avere un sistema di trasporto pubblico comunale. Cosa succede? Che altre regioni, Lombardia, centrodestra, poi ci hanno detto giustamente anche Piemonte, centrodestra, ma Emilia Romagna, centrosinistra, mettono ulteriori fondi per fare in modo che ci siano più corse, più trasporto pubblico e altro. La regione Veneto, nonostante le richieste, non l'ha fatto, quindi siamo a 21.621.000 euro. Trasferimenti a favore dell'handicap, della lotta contro il prostituto dipendente e consultore familiare sono 6 milioni di euro. Contributi scuole dell'infanzia e mini integrati paritari 3 milioni e mezzo di euro. Trasferimenti per gestione e mantenimento di disabili e strutture sanitarie 3 milioni e 611 mila euro. Contributi a favore di persone non autosufficienti assistite a domicilio 1 milione e 800 mila euro. Trasferimenti per la realizzazione della ferrovia 3 milioni e 843 mila euro. Allora, Verona dagli anni 90, 1994, commissario De Muro, perché il comune era stato sciolto dopo Tangentopoli, decide di fare la tranvia, chiede finanziamento viene ricevuto, le prime amministrazioni comunali, amministrazione Sironi, poi amministrazione Zanotto, decidono di procedere con il progetto di tranvia, l'amministrazione Tusi, nel 2007, decide di passare alla filovia. Poi nel corso degli anni vengono posate varie prime pietre in varie occasioni, di solito con scadenze elettorali. Arriva l'amministrazione e col sindaco Tommaso nel 2022 su un progetto di un valore di circa 160 milioni di euro, 60% a carico dello Stato, 40% a carico del Comune, ne sono stati spesi in più di 50 milioni di euro, di quali 39 milioni di euro per i mezzi di trasporto. Ogni mezzo della filovia costa 1 milione di euro, sono 39 i mezzi che ci saranno, più le spese che erano state fatte per alcuni cantieri che erano stati aperti altri. Quindi non possiamo tornare indietro, perché mi conosce sa che io ero per la tranvia, quindi dobbiamo portare avanti questo progetto che non risolverà in parte, non risolverà il problema della mobilità nella nostra città, e quindi andiamo avanti col progetto. Le amministrazioni precedenti hanno deciso di dare questa realizzazione del progetto a una società del Comune di Verona che è AMT3. Noi prevediamo a bilancio questi fondi, 3.843.000 quest'anno più 650.000 euro di spese in conto capitale. Naturalmente avendo in contazione poi il Comune andrà a erogare AMT3, che sta andando avanti con i cantieri per quanto riguarda questo. Quello più impattante è quello di Veronetta, che è ancora in corso, che sta procedendo abbastanza speditamente e che ha permesso anche il rifacimento di tutte le condutture fognarie e altre che erano datate inizio secolo, non inizio 2000, inizio 1900, quindi con qualche problema anche sulla tipologia delle tubature altre. Interventi assistenziali ed economici anziani e disabili 700.000 euro, sussidi economici a famiglie 400.000 euro. Poi trasferimenti alla Fondazione Marco Antonio Bentegodi, che è la fondazione che si occupa dello sport, la fondazione comunale, in modo particolare porta avanti anche sport minori come la scherma, la ginnastica artistica, euritmica, i tuffi e una serie di altre attività che non avrebbero se no possibilità di essere portati avanti, 449.350 euro. Fondazione Accademia delle Arti di Verona 300.000 euro. L'Accademia di Belle Arti dal 2000 fino al 2023 è stata statizzata, quindi è statale, è un corso di laurea, praticamente perché è tipo l'università, il Comune comunque continua, c'è una previsione di fine di Belle Arti, fondi per 300.000 euro. Vi riassumo brevemente le principali opere, e quindi passo alle spese in conto capitale che sono previste sul territorio comunale, poi ci concentriamo sulla sesta. Per quanto riguarda le previsioni, allora è previsto un intervento di adeguamento statico funzionale del cavalca ferrovia di Serra dell'Alpa, contributi dello Stato per 4 milioni di euro, la realizzazione della nuova copertura della GSM Forum 2.700.000, contributo dal privato e la GSM che c'è di là. Museo di Castelvecchio, io ci credo sempre meno, restauro a Torre del Marzo, interventi per la fruibilità pubblica, contributi dello Stato 2.400.000 euro. Perché ci credo sempre meno? Perché è un finanziamento che è stato ottenuto da 7, 8, 9 anni, non mi ricordo neanche più, perché però nelle finanziarie dello Stato non viene inserito, non è un problema solo del Comune di Verona, ricordo che c'è Villa Valladoro a Povegliano, Forte Brizzo a Lavagna, eccetera, quindi noi lo inseriamo perché c'è la previsione, poi speriamo che ogni finanziaria ci sia. Questo consentirebbe l'accesso anche alle persone disabili a questa torre che in questo momento non è accessibile. Poi è previsto un bosco urbano nell'area del Chievo, con i contributi della Regione Veneto, fondi propri per 2.120.000 euro. Il Genio Civile con la Regione Veneto e il Consorzio di Bonifica ha fatto un intervento praticamente di interramento di una serie di canali che c'erano. Questo consente poi di realizzare un bosco urbano al Chievo. Sistema filoviario, intersezione con Porta Vescovo, 1.800.000 euro. Ci sono due interventi in realtà, io parlo di questo, ma c'è poi l'intervento di qualificazione della stazione di Porta Vescovo che è a spesa a cura di RFI, poi verrà fatto e del viale della stazione vera e propria, poi c'è l'intersezione semaforica che dovrebbe essere completamente modificata e andare a velocizzare quelli che è la situazione del traffico. Pista ciclabile di Apitaro e di Archimede con passerella su camioncini, 1.300.000 euro con mutuo. Interventi di continuità elettrica per l'anfiteatro Arena, 1.140.000 euro con contributi privati, rotatori di viaggio 1.000.000 con contributi di privati, la sesta poi paga un'altra cosa che essendo una circoscrizione, non per la scarsa qualità delle amministrazioni, ma essendo una circoscrizione già costruita, dove insomma, è un po' difficile trovare, mentre per esempio vediamo alcune opere che derivano in molti casi da schede norme del piano degli interventi con contributi di sostenibilità privata, la terza e la quinta, che però subiscono anche tutta la cementificazione che c'è stata, sono quelle che spesso hanno più fondi a disposizione per questo. Collegamento ciclabile per Piazza Bra, stazione stadio per 1.000.000 euro, restauro dell'arca del Mestino nelle arche scaligere per 1.000.000, poi ci sono gli interventi, per esempio manutenzione edilizia scolastica, che ci siete, manutenzione straordinaria non programmata né di scuole di ogni ordine grado, si va a quattro circoscrizioni, quindi prima, seconda, terza e sesta, 982.000 euro, alcuni interventi di qualificazione delle mura con contributi della Regione Veneto per circa 1.800.000, si interviene su Porta Nuova, Porta Paglia, Galleria di Contromina, interventi di qualificazione dell'impianto sportivo De Stefani per 900.000 euro, di qualificazione aree verdi, campi gioco, cortili scolastici, ci sono tutte le circoscrizioni, per 900.000 euro. Poi diciamo, mi fermo perché direzione strada, rifacimenti, manutenzione, rifacimento strada e marciapiedi per 700.000 euro, e poi c'è
prima e sesta,
rifacimento e completamento strada e marciapiedi 420.000 euro per quanto riguarda appunto il circoscrizione per me stessa. Arrivando alle circoscrizioni, allora dicevo, non diminuiscono i fondi per il circoscrizione nel loro complesso, parliamo di 1.200.000 euro complessivamente, non è che parliamo di grandissime cifre. Per quanto riguarda la sesta circoscrizione sono pari a 116.353, mancano 3.000 euro, ma sono contributi da privati che potranno venire. Come ho detto, in ogni circoscrizione, siccome parliamo di interventi che riguardano in special modo quelli che sono iniziative culturali, attività sportive, attività sociali e altro, il bilancio di previsione non è un documento immodificabile, quindi se ci fosse situazioni altre, invito sempre il Presidente e i Presidenti a parlare con i singoli assessori e assessore, la cultura, lo sport o al sociale, e se serve insomma andremo anche eventualmente a prevedere variazioni di bilancio, perché tante iniziative anche con poche migliaia di euro so bene che sono importanti nelle circoscrizioni, danno risposta a alcune richieste, ecco, quindi credo che sia abbastanza importante. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, allora è previsto gli impianti sportivi Gavagnin, realizzazione dello spogliatoio dei servizi per 100.000 euro nel primo anno. Ricordo sempre che per il piano triennale delle opere pubbliche, che come bilancio noi ci confrontiamo con le direzioni edilizia monumentale, edilizia sportiva, edilizia pubblica, edilizia scolastica, eccetera, sono loro che ci dicono se quegli interventi sono inseribili nel primo anno, perché nel primo anno ci devono essere i progetti veri e propri, nel secondo e terzo anno puoi metterli desiderata e magari come succede per tante opere continui a spostare. Quelle che contano, ma la Rita lo sa bene, ma ormai lo sapete anche voi, sono quelle che inseriamo teorema di Cerita prima. Poi anche in questo caso succede un'emergenza, l'avanzo di amministrazione, non ci sono più fondi a disposizione, logicamente si possono anche variare il piano generale delle opere pubbliche, come il bilancio può essere modificato in base alle esigenze che ci sono. Però dicevo, 300.000 euro per i nuovi spogliatori di servizi per il SOP, interventi di efficientamento energetico e adeguamento impiantistico nel centro, socioculturale Mazzini, 350.000 euro, sempre il primo anno. Poi c'è la realizzazione dei campi sintetici per quanto riguarda l'impianto sportivo di Montelungo, 2027, 800.000 euro. Edilizia sportiva Cavagnini, impermeabilizzazione della tribuna, sempre del Belgo, in questo caso 270.000 euro nel 2027. Per quanto riguarda le strade, c'è appunto l'intersezione, quella che dicevo viene Porta del Consumo, 600.000 euro nel 2026 e 1.200.000 euro nel 2027, ciò che sono nella fase adesso di predisposizione vera e propria. Per quanto riguarda le strade, gli importi erano quelli che dicevo prima, cioè nel 2026, sono, quindi andiamo da 420.000 euro 2026, 465.000 euro 2027,
per
due, sì, sono la circoscrizione prima e seta, E per quanto riguarda l'edilizia scolastica, in questo caso ci siete in quattro, prima, seconda, terza, sesta, complessivamente nel triennio è previsto 2.946.000 euro, sono circa 982.000 euro all'anno per quanto riguarda questi interventi. Allora, per quanto riguarda il documento unico di programmazione, allora, come dire, questo documento io lo ritengo sempre, l'ho sempre detto quando lo presento, è secondo me il documento più valido dai consiglieri comunali, delle consigliere comunali e anche dei consiglieri circoscrizionali, perché prova sostanzialmente sia quello che intende fare un'amministrazione comunale, sia quello che ha fatto, sia quelli che sono i costi che ci sono ogni anno, sia come è costruita la macchina dell'amministrazione in termini di direzioni del comune, sia le aziende partecipate, sia le opere che sono previste per quanto riguarda direttamente l'amministrazione comunale, ma anche le opere a scomputo che riguardano o le schede norme, o i piani urbanistici attuativi, i permessi di costruire, quindi è abbastanza importante. Quest'anno è leggermente diverso rispetto agli anni passati, perché entriamo nell'ultima fase dell'amministrazione comunale, quindi la sezione strategica si ferma al 2027. Nel 2027 ci saranno le elezioni, si potrà procedere a meno, mentre la sezione operativa logicamente rimane 2026-2028. All'inizio del documento trovate una serie di dati che servono a far capire la situazione internazionale, nazionale, regionale e comunale. Questo ci dà, poi ci sono una serie di dati socio-economici, dato che insomma, è evidente che siamo una città che invecchia, non è solo Verona, ma tutte le città, questo poi porta a fare delle scelte per quanto riguarda i servizi che riguardano le persone, per esempio le persone anziane, le famiglie che hanno questo. Poi sono dei parametri economici che ci fanno capire l'andamento dell'economia veronese, le scelte che sono state fatte, quindi è un'economia che si è trasformata in un'economia del terziario, in modo particolare turistica, concettiva, rispetto all'attività produttiva vera e propria, tiene molto da alimentare ancora Verona, insomma, pensiamo a Rana, Bauli e tutta una serie di attività di questo genere, ma pensiamo anche all'attività agricola che c'è, e poi invece trovate tutti quei dati, compresi l'andamento dei progetti che sono stati finanziati col PNRR, quindi abbiamo anche il dato a che punto siamo arrivati rispetto a questo, le modalità di contrazione dei cittadini, poi si arriva a quelle che sono le missioni e i programmi che sono previsti per tutti i documenti unici di programmazione e dove sono indicati, se vuole, i servizi istituzionali, politiche giovanili, assetto del territorio, sviluppo sostenibile, trasporto e diritto a mobilità, e qui trovate quelli che sono le iniziative, i programmi sono in corso da parte dell'amministrazione. Trovate poi in fondo quelli che sono gli obiettivi che diamo alle società che sono controllate dal Comune di Verona, gli affidamenti di eventuali incarichi esterni, la programmazione triennale delle opere pubbliche, che qui è molto, cioè, si riesce a leggere, gli accordi quadro avviati, le opere pubbliche a sostenibilità, le opere di urbanizzazione a scomputo, la situazione del personale, il piano di fabbisogno che c'è e poi quelli che sono alcuni interventi importanti che possono essere fatti. il piano delle alienazioni del patrimonio del Comune di Verona e il programma degli acquisti delle forniture. Allora, quindi su questo poi se ci sono domande io e la dottoressa Sacchettini siamo a disposizione di darmi la relazione e lascio la parola.
Grazie mille assessora. Dottoressa Sacchettini deve dire qualcosa? No, perfetto. E qualcuno ha qualche curiosità, qualche domanda, qualche chiarimento, richiesta di chiarimento? È stato chiarissimo. Sì, consigliere Paolo.
Ecco, ringrazio l'assessore. Solamente una cosa che non ho capito, l'adeguamento delle ex scuole Mazzini, quale quando sarà previsto? Se l'anno prossimo nel 2027?
L'anno prossimo, 26. Perché non avevo studiato.
Altra domanda?
Io volevo chiedere
sì, consigliera Mazzini.
Cioè, in tutto questo ho sentito parlare delle Olimpiadi invernali, no? Non ci sarà un'entrata, non portano niente, perché... Cioè, mi chiedevo soltanto, era una curiosità.
Sì, sì, ma con calma, abbiamo...
So che è poco educato.
Se avete altre domande, magari...
Raccogliamo le domande.
Raccogliamo le domande.
Anche l'anno scorso, questa domanda, il bilancio di genere, il Comune di Verona l'ha fatto, pensa di farlo?
Lo farà.
Ecco.
Grazie, consigliera Mancini. Altre domande? Nessuna? Allora,
Allora, per quanto riguarda le Olimpiadi, noi avremo sicuramente delle entrate perché naturalmente ci sarà la presenza, sapete che il Comune di Verona ospiterà una cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e poi la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. Momento molto atteso, so che naturalmente questa cosa viene gestita direttamente dalla Fondazione Milano Cortina. Quindi la gestione, per esempio, hanno fatto le convenzioni anche con gli agrari, certo c'era un beneficio per il Comune di Verona, praticamente economico, perché naturalmente ci sarà sia la presenza alberghiera, extraalberghiera, poi per esempio l'accordo solo con gli alberghi, non quella con l'extraalberghiero, naturalmente chi viene si andrà a mangiare, immagino, quindi c'era la ristorazione, acquisteranno i negozi, sicuramente c'è questo. Però è anche una situazione in cui noi abbiamo anche delle perdite, perché cosa succede? L'arena, per esempio, abbiamo stata consegnata subito dopo la stagione lirica, ed extra lirica, a Fondazione Milano Cortina che dovrà fare i lavori di adeguamento dell'anfiteatro all'arena perché possa ospitare appunto la cerimonia di chiusura, la cerimonia di apertura, anche facendo in modo che anche persone per i portatori di handicap sia accessibile. Poi si stanno rifacendo tutta, per esempio il corso Porta Nuova, se avete visto sono dei lavori in corso, verranno fatti dei lavori anche su Piazza Bra, quindi insomma ci saranno sicuramente gli introiti, ma dal punto di vista del bilancio comunale li vedremo sicuramente, nel senso nel 2026 è dato in volta di soggiorno e altre attività, gli introiti che ci potranno essere, ecco, però in questo momento saranno un'occasione importante, una vetrina per Verona. Poi insomma, i dati sul turismo ci dicono che insomma, c'è una fortissima crescita del turismo, insomma, per chi frequenta il centro sa di là che ci sono i banchetti, quindi un momento un po' particolare, però durante il periodo anche fuori diciamo da questa economica sicuramente ci sono un sacco di gente, ci sono migliaia di persone che arrivano a Verona. Poi non bisogna confondere, perché in una circoscrizione ci chiedevano appunto, dicono ma Verona è la quarta città turistica, no, Verona è la quarta provincia turistica, perché noi abbiamo 4 milioni e mezzo insieme alle presenze turistiche nella città di Verona, però la sponda veronese del lago di Garda fa oltre 12 milioni di presenze. Noi abbiamo un comune piccolo, se vogliamo l'Azise, che ha praticamente quasi un introito di Verona dal punto di vista turistico, perché poi insieme ai comuni del lago e agli altri comuni abbiamo dato vita alla, in base alla legge regionale, la cosiddetta foundation turistica, dove i contributi dei comuni sono dati alle presenze turistiche. Noi siamo i primi, ma il comune di Azise subito dopo, poi altri comuni logicamente hanno dati di noi, quindi sicuramente è un beneficio per quanto riguarda la presenza, però allo stesso tempo porta anche questo. Sul bilancio di genere Allora, io, altri comuni italiani lo stanno facendo, lo hanno fatto, penso Reggio Emilia, Modena, tanto per stare in comune nei vicini. Io ho trasmesso copia di questi documenti sia alla vice sindaca che alla delegata, la vice Maurizio, e sia alla consigliera Verde che ha la specifica per questo. Cioè, si vorrebbe lavorare su questo tema proprio per andare a definire questo aspetto. Come abbiamo iniziato da qualche anno anche, almeno con le organizzazioni sindacali, ma abbiamo dato disponibilità anche alle associazioni, ad illustrare il bilancio, cercare di iniziare un percorso di bilancio partecipativo. Comuni lo fanno, cioè mettono a disposizione anche dei fondi che poi sono i cittadini, attraverso delle modalità, decidono di come investirli, quindi dicono qual è l'opera che magari ovviamente è più opportuna nella circoscrizione, c'è la possibilità di poterlo fare, anche di poterlo indicare. Poi naturalmente dovrà essere l'opera, ci sono i progetti, perché uno magari come mette la cellulare, tanto per non far nomi perché siamo in setta, però praticamente se uno dice sì, mi piacerebbe, però non c'è il progetto,
è quello, siamo
al famoso
lo scoglio, è sempre quello.
Ma comunque questa volontà ci sarebbe, insomma, quindi magari vediamo di riuscire a farlo nel 2026.
Grazie mille. E integro un attimo, mi permetto, ma integro un attimo per quanto riguarda la stessa circoscrizione, per spiegare appunto due opere che c'erano nello scorso bilancio e ora non ci sono più. Uno è il bocciodromo del Gavanin, che appunto era nel bilancio scorso, ora è stato inserito nella convenzione con l'Università di Scienze Motorie, per cui sarà ristrutturato non con fondi comunali ma con fondi di Scienze Motorie, quindi verranno realizzati lavori e molto probabilmente sarà una palestra polifunzionale, però i fondi saranno di Scienze Motorie e non del Comune di Verona. Per quanto riguarda invece le Verdi, per la scuola secondaria di primo grado Verdi, è stato tolto momentaneamente perché appunto, a proposito di quello che diceva l'assessore, non c'era il progetto, è stata data la precedenza a lavori su istituzioni scolastiche che avevano già una fase di progettazione avanzata, per cui ecco, abbiamo preparato un ordine del giorno per chiedere che venga effettuato un progetto, e quindi intanto che venga effettuato il progetto e dopo, ecco. Ci sono degli ordini del giorno, diciamo dopo?
No, volevo solo, sì. Giustamente, la dirigente mi ricordava che io ho parlato del bilancio del Comune per le Olimpiadi, però giustamente mi ricordava che dallo Stato e anche loro dalla Regione, per cui non ci sono arrivati al Comune per le opere che stanno facendo per dare una cifra, okay, 18,1 milioni di euro. Per dare il dato, non sono fondi comunali, però rientrando tra le città olimpiche, giustamente sono stati stanziati dei fondi per la realizzazione di opere, la sistemazione, in questo caso di anfiteatro.
Grazie. Consigliere Veronesi?
No, per quanto riguarda la questione del bocciodromo, quindi è stata firmata la convenzione anche.
Non è stata ancora firmata.
Si vuole parlare. Siamo ancora.
Allora, praticamente è stata predisposta la deliberazione con la quale viene approvata la convenzione, ma deve essere ancora sottoscritta dalle parti, cioè dal Comune e l'Università. Comunque è stata predisposta la delibera che andrà nei prossimi consigli, una delle prossime sedute del Consiglio Comunale.
Facciamo dopo.
Abbiamo dato consiglio, no, non andiamo al solito. Non possiamo esserci ospitati.
Tanto consigliere Stoppa.
Non so se riesco a intervenire per un'ora.
No, speriamo di no.
Dobbiamo arrivare in settimo, poi magari era solo per dire, non ci mandate fuori a freddo.
No.
La richiesta di aiuto vi faccio io.
Allora, sono 4 ordini del giorno legati al bilancio, che poi sappiamo dovrà essere trasformato in consiglio comunale in mozioni e
emendamenti.
Il primo è un ordine del giorno che in realtà abbiamo presentato già nei bilanci precedenti, che è quello per il centro di incontro di Via della Torre, e sapete, essere in gestione, gestito da controllare qualche azienda, ma essere uno stabile, una struttura comunale, e che pecca però per quanto riguarda l'accessibilità, perché non è presente un ascensore e è raggiungibile solo attraverso le scale che scendono, e quindi noi chiediamo la messa in sicurezza del regolamento con l'accessibilità del centro di incontro. E poi due ordini del giorno che riguardano invece l'edilizia scolastica. Uno riguarda la sostituzione, non li leggo, ma insomma, cerco di riassumerli. Uno riguarda la sostituzione degli infissi delle scuole primarie Carducci e Tualino, sicuramente per una questione di adattamenti, di adeguamento agli standard di qualità e di sostenibilità, anche per creare un ambiente all'interno di questi istituti adatto a tutta la comunità scolastica. Sappiamo che gli infissi in molte scuole sono uno dei punti insomma, più deboli. E il secondo invece sull'edilizia scolastica riguarda l'adeguamento antincendio della scuola Verdi, che sappiamo essere stato tolto, come ci è appena stato detto, dal programma triennale delle opere, e noi chiediamo che si attivi il Consiglio Comunale, giunta, si attivino per proseguire e portare a termine l'iter progettuale e poi appunto di reinserirlo. Era previsto un importo pari a 650.000 euro e un livello di priorità 2, un livello di priorità intermedio, e quindi chiediamo che appunto venga conclusa la parte progettuale per poi poterlo reinserire all'interno delle opere. E l'ultimo invece riguarda la biblioteca Pomodori a Borgo Trieste, e in particolare si chiede di stanziare fondi per l'installazione di una porta che suddivida lo spazio della biblioteca da quello invece riservato alle attività per l'infanzia. Sapete che c'è al piano intermedio tra il piano terra e invece l'aula studio al piano superiore, c'è lo spazio dedicato e quindi ci sono varie attività che vengono svolte giornalmente e rischiano di interferire invece con l'aula studio, che richiede certamente più tranquillità e silenzio e continuazione. E quindi si chiede quello, in aggiunta anche l'installazione di arredi esterni, quali parchi e tavoli, utili sicuramente allo spazio della biblioteca, e anche offerta della biblioteca con nuovi spazi per la lettura e l'aggregazione. Grazie.
Grazie, consigliere Stoppato. Qualcuno ha qualche intervento anche riguardo a questi ordini del giorno? No, non ci sono. Va bene?
Abbiamo una commissione proprio. Commissione. Non so adesso. Fermo. Non c'è? Sì, grazie.
Sì, certo. Consigliera Bellamori, scusami.
Volevo fare una domanda, non so se sia pertinente. Allora, il marciapiede di via Pisano, di tutta la via praticamente, che non è stato inserito la riasfaltatura e la messa e il restauro, insomma, del marciapiede, non è stato inserito nei lavori per per il filobus. Praticamente il marciapiede è verso nord, perché è interessato dalla fermata dell'autobus, è stato fatto il suo posto. Quello andato sud per un errore, probabilmente è sfuggito all'inserimento nell'opera. Volevo sapere, siccome ogni altro giorno cade qualcuno, perché è veramente una cosa indecente, volevo sapere dove si può inserire quest'opera, se viene prevista magari nella manutenzione ordinaria, nei fondi per circoscrizioni, oppure dove dobbiamo intervenire per fare questa richiesta, perché sarebbe un'opera veramente importantissima, perché rischiamo di inaugurare, io spero che non accada, di inaugurare un filobus, il filobus con tutto il marciapiede veramente pieno di buche. È tremendo questo.
Allora, riporterò naturalmente agli assessori che hanno la delega, in questo caso il professor Tommaso Ferrari, per quanto riguarda il marciapiede anche l'assessore Benigni, ma il tema è intanto se la segnalazione, non so se era già stata fatta, è la prima volta che viene fatta, se è già stata fatta comunque segnalerò e parlerò con il presidente di MT3 per capire se appunto è una dimenticanza nell'ambito progettuale, ma non lo so, quindi non lo so in questo momento. Se fosse così, naturalmente si va alla modifica, a una variazione di quello che era il progetto presentato e si conserva. Non è questo, quindi è di fuori di quella che era la progettazione, i costi che sono stati sostenuti, bisogna porla a carico del bilancio del comune, che è una strada comunale, un marciapiede comunale, e quindi però come non come spesa corrente, spesa della circoscrizione, immagino deve essere fatto, se ho capito bene, dal tipo di lavoro, un lavoro un po' più complicato rispetto a quello che c'è, quindi rientrerebbe nelle spese in conto capitale. Ma sono qua a verificare, allora, sono segnato l'appunto, poi magari attraverso, sì, la Presidente poi vi faccio.
Allora, noi abbiamo chiesto al Presidente Mazza, Presidente di MT3, e purtroppo i marciapiedi non erano inseriti nel progetto. C'è stato nelle precedenti gestioni non sono stati inseriti i marciapiedi. Via Pisano sappiamo che è una strada di competenza della circoscrizione, non del comune. I marciapiedi Via Pisano è un impegno importante e quindi noi come circoscrizione facciamo, con i nostri fondi, facciamo assolutamente fatica, cioè vuol dire fare solo quelli. Cioè, come vedi, noi abbiamo 200.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria, non ordinaria, ordinaria è un'altra cosa. Per cui vorrebbe dire fare solo Via Pisano in tutto l'anno ed è impensabile. Quindi ecco, l'unico passaggio è provare insomma a chiedere anche all'assessore Benigni un aiuto, perché ecco, la situazione è questa qua, i fondi sono quelli e le competenze sono quelle. Purtroppo la filovia ha come competenza quasi dappertutto le banchine, e arrivano le banchine, cioè non vanno avanti oltre a fare il marciapiede, anche se il marciapiede di fianco è ammalorato. Abbiamo visto in Via della Corte, ha fatto le banchine, i marciapiedi li abbiamo fatti noi come circoscrizione a pezzi, perché erano veramente... E ora ci chiedono quelli dall'altro lato, ma insomma, come potete capire e vedere, gli importi sono importanti, e per cui come circoscrizione cerchiamo di fare quello che possiamo e che riusciamo, e di più facciamo veramente molta fatica. Ci sono, come sappiamo, strade, marciapiedi in difficoltà e si vanno a fare a stralci come Via Bonfadio, Via Belvedere, eccetera, eccetera. Questa è la possibilità che è il lavoro che fa l'ufficio tecnico della circoscrizione, che
c'era un oggetto di incontro a breve,
ecco, lo volevo chiedere, è già stato fissato, perfetto. No, quindi sapete benissimo la situazione, quindi c'è anche questo tema, visto che prima si parlava di progetti, molto spesso le opere non entrano nel triennale perché non hanno il progetto. Il problema è riuscire a fare il progetto, che il tema, correggimi se sbaglio, il tema del finanziamento forse è anche relativo, cioè è proprio riuscire ad avere il tecnico che stila il progetto. E quindi, cioè, siamo ancora a questo livello, non a finanziare l'opera, è riuscire a fare un progetto che sia finanziato. E questo da anni, cioè ormai da anni questo. Quindi ecco, la problematica che io sto riscontrando in questi anni è questa. E insomma, ecco, non volevo chiudere così, però se non avete domande io porrei in votazione subito,
magari ci allunghi gli ordini del giorno che poi noi alleghiamo, protocolliamo e alleghiamo. Illustro brevemente il lavoro della commissione che abbiamo svolto il martedì 25 novembre e abbiamo, insomma, in maniera molto meno precisa, ho presentato il bilancio di previsione e nota di aggiornamento del DUP e la commissione si è espressa con, appunto, erano presenti 6 commissari, 5 favorevoli e un contrario, Galletti, la commissaria Galletti, e uguale votazione per il DUP, 6 presenti, 5 favorevoli e un contrario, e questo era sull'ordine del giorno, perfetto. E adesso io porrei in votazione il bilancio e il DUP e dopo facciamo ordine del giorno per ordine del giorno, ok? Perfetto. Quindi, bilancio di previsione 2026-2028, richiesta di parere PG 421398 del 14/11/2025. Favorevoli? 10. Contrari? 3. Braga, Capitano, Soave. Pertanto il bilancio viene approvato. Nota di aggiornamento al DUP, documento unico di programmazione 2026-2028, richiesta di parere PG 421788 del 14/11/2025. Favorevoli? 10. Contrari? 3. Capitano? Braga, Soave. Pertanto anche il documento unico di programmazione viene approvato. Poniamo in votazione ordine del giorno per ordine del giorno. Andiamo con l'inserimento. Ok? Allora, ordine del giorno allegato al bilancio, intervento di adeguamento antincendio, scuola secondaria Verdi. Favorevoli? 10. Contrari? 0. Astenuti? 3. Soave, brava, capitano. Pertanto l'ordine del giorno viene approvato. Ordine del giorno allegato al bilancio, installazione porta di separazione a arredo esterno presso la biblioteca Mondadori di Borgo Trieste. Favorevoli? 10. Contrari? 0. Astenuti? 3. Ordine del giorno allegato al bilancio, sostituzione in fissi scuole primarie Carducci e Guarino. Favorevoli? 10. Contrari? 0. Astenuti? 3. Pertanto viene approvato. Ordine del giorno allegato al bilancio, intervento al centro di incontro via della Torre. Favorevoli? 10. Contrari? 0. Astenuti? 3. Pertanto l'ordine del giorno viene approvato. Questi poi vogliamo e bene, ringrazio. Ciao. Ore 20 e 22. Riesci a stare qua un secondo? Riesci a stare qua un secondo? Cosa proviamo? Arrivederci. 20 e 22 escono Praga, Capitanov e Soare. Andiamo avanti velocemente.
Siamo in 1, 2, 3.
Sì, rimaniamo in 10. Ci siamo.
Non so se è stato un po' di tempo.
Ma vado veloce, dopo a parte che se c'è lui ci siamo, adesso siamo là.
Dobbiamo nominare un altro ascoltatore perché il capitano è andato via.
Perché non vuole? Come sta andando? Ma di
bene, riprendiamo il consiglio perché il 27 entra il consigliere Giovanella e sono usciti i consiglieri Capitanov, Soave e Branca. Andiamo. E siamo uscito il consigliere Capitano, nomino scrittatrice la consigliera Melillo. Allora, comunicazioni, riprendiamo dalle comunicazioni. Allora, riguardo, dicevamo prima, questa comunicazione non mi piace benissimo, però. Citavamo prima il centro Mazzini. E insomma, abbiamo visto insomma, il continuo inserimento appunto dei lavori di adeguamento, quindi è presente, come ribadiva anche l'assessore, un importo importante di 350.000 euro per l'adeguamento professionale e la riqualificazione, però attualmente a seguito dell'urgente necessità di liberare la scuola Segale e la Gran Guardia che verranno utilizzate dalla Fondazione Milano Cortina 2026, sapete che anche la prima circoscrizione traslocata, tutti gli uffici di quel palazzo vengono traslocati e naturalmente si rende necessario reperire gli spazi per spostare tutti gli arredi presenti in quelle strutture che verranno utilizzati come centri dal Comitato Olimpico. Pertanto, si sono valutate varie alternative che si sono rivelate tutte inidonee, eccetto il centro Mazzini. Per cui, che non è idoneo, e naturalmente io ho manifestato la mia contrarietà alla cosa, però non è servito molto, e la direzione provveditorato utenze ha pertanto chiesto l'immediata assegnazione degli spazi del pian terreno, del piano terra del Mazzini, come deposito temporaneo al fine di garantire la consegna degli spazi delle scuole Segale al Comitato Olimpico nei termini contrattuali previsti. Tenendo conto di questa necessità e vista anche l'urgenza legata all'imminente inizio delle Olimpiadi, la Giunta Comunale, nel corso della seduta del 14 novembre, ha assunto la decisione di assegnare alla direzione provveditorato utenze il piano terra dell'immobile in oggetto. Ciò pur tenendo presente che lo scorso 3 giugno 2025 la sesta circoscrizione si era espressa favorevolmente rispetto al progetto presentato all'associazione BD Music riguardante l'intero centro Mazzini. Si precisa peraltro che l'utilizzo della direzione provveditorato utenza ha natura provvisoria e che riguarda il solo piano terra del centro Mazzini. Queste sono le uniche due, diciamo, clausole su cui puntare, il fatto della natura provvisoria e che riguardi solo il piano terra. Naturalmente è una soluzione temporanea, siamo tutti d'accordo che è una soluzione che insomma non può perdurare, sarà nostra cura, nostra premura, in particolare mia, cercare di sollecitare un'ulteriore collocazione di questi arredi. Mi è stato riferito che non c'era nessun altro spazio per poterli collocare e avevano un contratto da onorare con il Comitato Olimpico e avevano questi spazi da sgombrare in tempi rapidi. Io ho portato la nostra posizione su Centro Mazzini e quindi la nostra valutazione che è stata anche messa in comunicazione sul fatto appunto che sia stessa circoscrizione sia la giunta si erano espresse favorevolmente al progetto di Good Music, pertanto andiamo avanti su questa linea e teniamo più provvisorio possibile la situazione. Consigliere Veronese.
Ma su questo noi siamo chiamati a esprimerci o no?
No, 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 è una comunicazione.
Ok, solo comunicazione.
Purtroppo io infatti ho ribadito che se ci veniva chiesto parere ovviamente noi non potevamo dare parere positivo, per cui hanno bypassato questa cosa.
Sulla provvisorietà sono stati dati dei termini? Assolutamente no, immagino.
No, perché devono trovare un altro posto per spostare questi arredi, perché molto probabilmente non torneranno più la scuola Segara, non tornerà più scuola e l'edificio dove è tuttora la prima circoscrizione non tornerà più del comune, ma attualmente verranno dati al Comitato Olimpico e poi verranno dati a Fondazione Arena. Per cui questi arredi poi non serviranno più. Bisogna trovare un posto dove o decidere di smaltirli o decidere di metterli in un posto che non sia centro mazzino. Adesso avevano un'urgenza, perché come sappiamo i tempi per le Olimpiadi sono molto brevi, per cui avevano un'urgenza di spostare questi arredi, che sono tavoli, scrivanie, cioè armadi, queste cose qua. Il pensare cosa poterne fare, perché anche un peccato buttare via, nel senso, comprendo, e il pensare di cosa poterne fare, dove poterli mettere, hanno provato a valutare, a pensare dove poterli mettere, l'unico posto, diciamo, che risultava, tra virgolette, idoneo era il centro Mazzini, perché era uno stabile vuoto, non usato, ecco. Gli è stato chiesto i lavori quando venivano realizzati, non è un inizio del lavoro imminente, quindi verranno realizzati l'anno prossimo, per cui insomma c'è tempo per, ecco, questo.
Non possiamo chiedere un indennizzo o qualcosa per questo, un affitto?
se lo sono già presi,
sì, cioè... ma noi possiamo sempre chiedere l'affitto a posteriori, no?
No, se lo sono già intestati. C'è già la determina di assegnazione temporanea alla direzione utenza, quindi non è più nostro.
Temporanea,
però non è più nostro, consigliere Vedamoni.
Allora vuol dire che mi confronto i Music, che avevamo questo accordo, giusto? Viene tutto bloccato in attesa di...
No, in realtà l'accordo non è bloccato. L'accordo è bloccato in attesa dei lavori, è diversa, perché BT Music ha bisogno che il comune metta l'importo, che in questo caso sono 350.000 euro, di lavori. Quindi quando verranno realizzati i lavori loro iniziano, senza questa parte considerevole loro non ce la fanno economicamente. Per cui ecco, diciamo che l'impegno di BT Music è legato all'impegno del comune per i lavori. Per quello noi ci teniamo che ci sia nel triennale e soprattutto sia inserito il primo anno, quindi l'anno prossimo. È chiaro che dobbiamo insomma seguire bene la cosa, perché insomma anche questo è importante. Altre. Questa è la prima punta. Poi invece un'altra ordinanza, forse avrete saputo della notizia dai giornali, ma insomma è un'ordinanza: in via Rosa Morando è stata installata la telecamera nella corsia preferenziale e quindi ribadiscono che è consentito il transito ai velocipedi, ciclomotori e motocicli sulla corsia preferenziale di via Rosa Morando, nel tratto compreso tra via Pisano e la controstrada di via Barana, mentre all'altezza, diciamo, della piazzetta è stata installata la telecamera proprio per insomma, segnalare e avvistare chi passa attraverso una corsia preferenziale, che forse era emerso anche in questo consiglio, che ha causato anche, che causa molti problemi anche al traffico. Poi è arrivata la risposta della, della conferenza dei servizi di Croce Verde, che noi nello scorso consiglio abbiamo mandato appunto il parere, e ci è arrivata la risposta di acquisizione di tutti i pareri, quindi sono arrivati tutti i pareri e insomma adesso si procederà nel procedimento.
Scusi sulla comunicazione prima, sì. Ma è stata installata, ma è già attiva?
È già attiva, sì, è già attiva dal 17 novembre. Sì, sì, mi ho dimenticato di dirlo, fatto bene. E poi invece qualche appuntamento più insomma più allegro, più leggero. Il 1 gennaio 2026 ci sarà la seconda edizione del mini trial del Toresin alle 7:30 della mattina, un percorso di 14,5 km di corsa e un percorso di 7 km di camminata veloce. E questa iniziativa ha il patrocinio del Comune di Verona e parte dal parcheggio di via Mefistofele, percorrerà la ciclabile del Progno, via Carla Sponda, Belvedere, Ponte Flavio e poi va verso Novaglie. E poi invece più nel nostro territorio il 3 dicembre alle 21 presso il Cinema Teatro Aurora si terrà lo spettacolo Casanova Grand Tour all'interno dell'iniziativa Il Teatro nei Quartieri, iniziativa promossa dall'assessorato al decentramento e a ingresso gratuito e siete naturalmente tutti invitati. E invece iniziativa che il contributo della stessa circoscrizione che ha appunto contribuito la Commissione Cultura, la vera storia di Santa Lucia, martedì 9 dicembre alle ore 17 presso il centro Tommasoli, anche qui uno spettacolo gratuito aperto a tutti, naturalmente bambini di ogni età, dove verrà raccontata la vita di Santa Lucia. Ora, il verbale non è arrivato, quindi saltiamo questo punto, andiamo a richiesta patrocini. Allora, concessione patrocini, sono arrivate due richieste di patrocinio. Allora, uno per l'iniziativa Pattiniamo Insieme Natale 2025, presentato dall'associazione Sport Center Verona, SSD, Società Sportiva di Mente Artistica, l'ex Sporting per intenderci, realizzazione di una pista di ghiaccio sintetico all'interno del centro sportivo. Sarà possibile pattinare dal 29 novembre, quindi da domani, ci sarà l'inaugurazione ufficiale, fino al 17 febbraio. L'accesso sarà libero con possibilità di pattinare e noleggiare pattini a modico prezzo. È un'iniziativa che offre svago e convivenza, in modo particolare bambini e famiglie del quartiere. Sarà anche possibile esporre gazebi con prodotti natalizi artigianali per enti e associazioni del territorio, infatti ci saranno anche delle casettine di gazebi con le associazioni del territorio. E sarà riservato un ingresso convenzionato per gli alunni delle scuole, in modo particolare durante gli orari mattutini. Luogo ovviamente Verona via Corsini, dal 29 novembre al 17 febbraio. Se non avete domande, andiamo in votazione.
Si paga l'ingresso allo Sporting?
No, si paga il noleggio dei pattini.
Però
l'ingresso è
libero. Cioè alla pista è legato all'ingresso alla struttura?
No, è aperto a tutti, non come lo Sporting, cioè l'ingresso per questa occasione si sarà aperto.
Se non è tutto patrocinato.
Certo.
Sì.
Questo è quello che è. L'accesso sarà libero con possibilità di pattinare e noleggiare pattini a molto prezzo.
Hanno quantificato il monto?
Sì. Sì, sì.
5 euro mezz'ora, 9 euro un'ora. Non so, è una lassamata più o meno, non serve la cifra. Sì. Possiamo fare votazione? PG 412832 del 10/11/25 per l'iniziativa Pattiniamo Insieme a Natale 2025. Favorevoli? All'unanimità, 3-0-0, pertanto il patrocinio viene approvato. seconda iniziativa denominata Natale lungo 90 anni, presentata dalla parrocchia di San Giuseppe Fuori le Mura, Cinema Teatro Aurora. È all'interno dell'iniziativa che conosciamo ormai molto bene, dei 90 anni del Cinema Aurora. All'interno della manifestazione 90 anni e non sentirli, proponiamo una rassegna di tre cori: Coro Alpini di Borgo Venezia, Coro agli Scanzi, Coro ABC, che canterà una serie di canzoni natalizie, che aiuterà la gente del borgo a vivere meglio in questo tempo che ci avvicina a Natale e trovare un luogo dove poter costruire relazione e passare un po' di tempo con qualcuno. Il luogo dell'iniziativa ovviamente è il Teatro Aurora e si svolgerà lunedì 8 dicembre alle ore 20:30 con ingresso gratuito, non lo dico, no, è ingresso gratuito. E, avete domande? Andiamo a votazione. TG 416736, Natale lungo 90 anni, presentato dalla parrocchia di San Giuseppe Fuori le Mura, Cinema Aurora. Favorevoli? All'unanimità, contrario 0, assenti 0, pertanto il patrocinio viene approvato. Do lettura della sala, l'unica sala assegnata gratuitamente, sala corsi presso il Centro Tommasori, all'Associazione Medici per la Pace UDB, riunione interna per i soci dell'associazione il 4 dicembre 2025 dalle 5:30 alle 20:30. Abbiamo avuto una richiesta per l'intitolazione dell'area verde ad Antonio Veretti. Allora ci arriva una richiesta dalla toponomastica per l'intitolazione dell'area verde. L'intitolazione dell'area verde in via Callas, che c'è un parco prima dell'area Cani, nel quartiere Musicisti, in Borgo Venezia ovviamente. E ci chiedono di esprimere il parere e dare comunicazione all'ufficio toponomastica al fine di poter dare avvio al procedimento di deliberazione. Allora, la richiesta proviene da una nipote del signor Veretti e
allega la biografia.
Sì, sì, viene allegata la biografia che, insomma, sostanzialmente Antonio Veretti è nato a Verona nel 1900, ha compiuto gli studi musicali e ha iniziato a comporre prima dei brani e poi delle opere che vengono poi rappresentate, insomma, in vari teatri. Diventa anche direttore del Conservatorio di Stato fu appunto anche direttore di vari conservatori a Pesaro, a Cagliari e a Firenze. E questi conservatori svolge attività artistiche e culturali di peso, oltre appunto a continuare a scrivere musica per vari strumenti. Scrisse musiche per film e principalmente, ecco, scrisse per pianoforte e orchestra e per vari strumenti. E, se avete domande, ricordo appunto è nato nel 1900 e morto nel 1978. E la intitolazione di quella famosa appunto via Callas che chiamiamo Piazzetta Rosa e che appunto la toponomastica già si era espressa negli anni precedenti sul fatto che fosse intitolata musicista. Noi avevamo proposto l'8 marzo, non so se vi ricordate, forse era il consiglio precedente, sì, che è stato bocciato dalla toponomastica perché doveva essere intitolato musicista, perché è il quartiere musicista.
8 marzo è finito in fiera.
8 marzo l'hanno spostato in un altro territorio, sì. E quindi ecco, insomma, se avete domande. Avete domande? No, poniamo in votazione. Allora, PG 405019 del 3/11/2025, intitolazione Area Verde ad Antonio Veretti. Favorevoli? All'unanimità, contrari 0, assenti 0, pertanto la richiesta di parere è positiva, approvata. Andiamo a richiesta di contributo da parte dell'USA Aquila PS Verona per l'iniziativa corso di autodifesa femminile. Allora, questo è un corso che si svolge in tutte le 8 circoscrizioni, diciamo organizzato e supervisionato dal decentramento insieme a QS Acli, e consiste in un corso di autodifesa femminile di 5 lezioni gratuite di 2 ore ciascuna con istruttori federali altamente qualificati nella disciplina del Krav Maga, tecnica riconosciuta dall'OMS come la più efficace a livello psicofisico nell'aumentare l'autostima delle donne. Il corso è aperto a tutte le donne di età compresa tra i 14 anni e gli 80 anni. Allora, Acli chiede a noi e a tutte le circoscrizioni un contributo di 60 euro che va a coprire la spesa per la pulizia delle palestre e l'utilizzo gratuito della palestra della scuola Achille Forti, che perché la Achille Forti? Perché è l'unica che è libera in quegli orari, in quei giorni, in quegli orari, e l'unica in realtà che è ancora libera. E quindi abbiamo proposto questa palestra. Quindi il corso sarebbe 5 venerdì, dalle 20.30 alle 22.30, il 9, 16, 23, 30 gennaio e 6 febbraio 2026. Ricordo che questo, essendo un contributo che, essendo un'iniziativa che si svolge nel 2026, questo contributo andrà nel bilancio 2026, ma possiamo approvarlo stasera in quanto abbiamo approvato prima il bilancio 2026. Quindi siamo. E, sì, quindi ci chiedono economicamente solo il costo per le pulizie della palestra e di avere l'utilizzo della palestra gratuito, perché poi il corso loro lo svolgono totalmente gratuito, quindi gli istruttori sono già pagati da sponsor altri che hanno, quindi il corso per le date sono 9, 16, 23, 30 gennaio, 6 febbraio 2026, dovrà essere 5 venerdì dalle 20.30 alle 22.30. Naturalmente l'iscrizione è aperta a tutti ed è gratuita a tutte le persone. Avete domande?
Quindi con il contributo di 60 euro la circa e prossimamente per aiutare il bilancio dello sport.
Sì, bravo. Sì, preso dallo sport. 60 euro sono il costo delle pulizie che ogni società utilizzatrice della palestra dà alla società guida che è responsabile delle pulizie. La società guida di ogni palestra è responsabile di effettuare le pulizie al termine dell'attività quotidiana e chiede una tariffa fissa, insomma, ad ogni società sportiva. In questo caso appunto sono 6 euro l'ora per 10 ore su 60 euro. Ci chiedono questo. Ok, bene, poniamo in votazione PG 404960-2025 del 3-11-25 presentato da US Acli APS di Verona per l'iniziativa Corso di autodifesa femminile. Viene concesso un contributo di 60 euro preso dalla Commissione Sport e l'utilizzo gratuito della palestra Achille Forti per le giornate di 9, 16, 23, 30 gennaio e 6 febbraio 2026 dalle 20.30 alle 22.30. Favorevoli? All'unanimità, tra i diversi interessati, pertanto presente contributo viene approvato. Ora abbiamo la commissione SAI e do la parola al coordinatore Luca Stoppato.
Grazie Presidente. Due contributi passati in commissione all'unanimità. Il primo è la richiesta di contributo del gruppo alpinismo Borgo Venezia, che quest'anno fa richiesta di contributo per Puglia Quartiere, che è il momento conviviale che si tiene annualmente presso il mercato di Chiamato Zero di Santa Croce, e quindi ci sarà il coro ovviamente del gruppo alpini Borgo Venezia e ci sarà appunto un piccolo rinfresco, la cioccolata calda, dei brulei e fattori e tanta festa. richiesta. E la richiesta è di 300 euro per distribuire vendivate, per appunto panettoni, pandori e quant'altro. Sapete che negli anni scorsi, in realtà, questa è la prima richiesta di contributo che riceviamo per il momento familiare di Altro Zero, perché negli anni scorsi invece eravamo riusciti a cavarcela, diciamo così, con una prestazione di servizio a qualche altra associazione. Quest'anno invece con una richiesta di contributo che arriva direttamente dal gruppo organico di Venezia. E la seconda richiesta di contributo invece è da parte dell'ICI 15, giusto? Sì, dell'ICI 15, un contributo di 1200 euro per la realizzazione e un'iniziativa denominata La pace si costruisce, voci e azioni per il domani, un futuro condiviso. E senza che vi lega tutta la descrizione, però l'iniziativa ha un impatto diretto sul territorio circoscrizionale, poiché prevede la realizzazione degli edifici scolastici, tre nuovi murales e il rifacimento di uno già esistente, e l'esecuzione di possibili opere di manutenzione del corpo della cancellata e del ringhiere, contribuendo attivamente alla valorizzazione dell'urbano. Sapete che ne abbiamo parlato più volte anche delle ringhiere scolastiche, insomma, vedrà questa iniziativa con il coinvolgimento tra altre associazioni che conosciamo molto bene, come l'Angeli del Bello, ma anche di Per un mondo migliore e il Comitato Genitori dell'Istituto Scolastico. Quindi la richiesta di contributo è di 1200 euro, di cui 360 per il materiale di preparazione delle superfici, 600 per l'acquisto di vernici acriliche e smalti e 240 per la manutenzione accessori o quant'altro. Quindi richiesta di contributo di 1200 euro, approvata dalla Commissione. Grazie.
Grazie mille consigliere Stoppato. Poniamo, se non avete domande da fare, domande? Sia per la Moli, nessuno? Allora andiamo, sì, consigliere per la Moli.
Volevo sapere che scuola, non ho capito, scusate.
IC15, quindi Forti, Manzoni, non mi ricordo. Sì, no, non tutti partecipano al progetto, no? Forti, Manzoni, non tutte verranno realizzate. Che progetto?
In realtà non vengono specificati. Ah no, sì.
No, lo dicono.
La stessa che Manzoni e Forti. Pensi Manzoni e Forti. Pensi Manzoni e Forti, sì, 1925.
Grazie, sì. Domande? Poniamo in votazione. Allora, PG 43417 2025 del 24/11/25, richiesta di contributo per l'iniziativa Auguri al quartiere, presentato dal gruppo Alpini di Borgo Venezia, concessione di contributo di 300 euro per appunto gli auguri di Natale al mercato a chilometri zero venerdì 19 dicembre 2025. Favorevoli? All'unanimità, contrari zero, assenti zero, pertanto il contributo viene approvato. E andiamo a votare la richiesta di contributo dell'IC15. Io, come insomma, solitamente faccio, essendo dipendente dell'IC15, mi astengo. Dichiaro che mi astengo non perché non sono d'accordo sul contributo, ovviamente, ma ritengo sia corretto astenermi. Richiesta di contributo per l'iniziativa La pace si costruisce, voci azioni per il domani, un futuro condiviso. Richiede un contributo di 1200 euro, IC15. Basta, mi pare. Sì. Plesso Porti e Plesso Manzoni, diciamo 2025. Favorevoli? PG. PG. Questo della scuola. PG 43522 2025 25/11/2025. Favorevoli? Contrari zero, assenuta. Pertanto il contributo viene approvato. Ringrazio il coordinatore Stoppato e passiamo alla
agli ultimi punti. Lì. Allora, ultimi punti, abbiamo tre richieste pareri della commissione urbanistica. Allora, uno è un permesso a costruire per la realizzazione di un manufatto leggero interno alla barchessa utilizzato come magazzino a deposito. È quindi una modifica degli spazi interni funzionali della barchessa di Villa Morosini, che si trova a San Felice Extra in via Belvedere 169, presentata dal proprietario. Sono modifiche interne, quindi non vanno a modificare l'assetto dell'edificio. Sì. E poniamo in votazione PG 39981-2025 del 29-10-25, permesso a costruire per la realizzazione di un manufatto leggero interno alla barchessa, utilizzato come magazzino deposito. Favorevoli? All'unanimità, contrari zero e assenti zero, pertanto il permesso approvato. Permesso di costruire in sanatoria per opere già realizzate, consistenti in chiusura di un balcone posto sul lato nord-est, con creazione di verande e modifiche distributive interne all'appartamento in via Fanelli, presentato dalla proprietaria. Quindi anche qui si va a votare una sanatoria di opere già realizzate per appunto sanare una difformità, con la creazione di una veranda, la chiusura di un balcone. Tutte domande, se no. Poniamo in votazione. 402882-2025 del 31-10-2025, permesso di costruire in sanatorie per opere già realizzate in via Fainelli. Favorevoli? All'unanimità, contrari zero, assenti zero, pertanto il permesso viene approvato. E per ultimo ci è arrivato la richiesta della ditta Pasqua Immobiliare. Pasqua Immobiliare, anche qui è un progetto che ormai conosciamo bene, all'interno dell'ambito appunto dell'ex cantina Pasqua in via Belviglieri numero 30. Sappiamo com'è la situazione. E Pasqua Immobiliare chiede, vista all'interno appunto è un avviso di indizione e convocazione di terza conferenza dei servizi istruttoria, intervento in variante in corso d'opera, quindi chiedono una variante in corso d'opera con l'ampliamento residenziale utilizzando la Veneto 2025, quindi la possibilità di costruire l'ampliamento, diciamo. L'ampliamento deriva appunto da questa regionale Veneto 2025 e prevede l'ampliamento, una destinazione residenziale di quinto piano del fabbricato in costruzione. Quindi prevedono l'ampliamento di un piano in più. È un ampliamento che viene concesso seguendo questa legge, quindi rispettando una legge, però ovviamente siccome va a intervenire rispetto al progetto che c'era prima, deve rifare, appunto fare una variante in corso d'opera, okay, rispetto al progetto che c'era. Quindi naturalmente l'ampliamento verrà realizzato in continuità con i volumi sagomati già approvati. Per cui rifanno, diciamo, questa conferenza dei servizi per richiedere un parere a tutte le parti coinvolte. Noi sappiamo benissimo che il progetto è già stato approvato negli anni passati, ma visto che c'è questa modifica e questa nuova richiesta, c'è un'altra richiesta di conferenza dei servizi. Se avete domande, così è stato fatto.
Sì, forse l'ha detto presente. Quindi aumentano di un piano,
sì.
E quindi da quanti piani?
Da 4 a 5. Realizzano il quinto piano. Poi qui dicono tale ampliamento a destinazione residenziale viene previsto al piano quinto del fabbricato in corso di costruzione.
in continuità con i bulli sagoma già approvati. E noi ci ricordiamo che il permesso di costruire è stato rilasciato addirittura il 25 ottobre 2005, quindi pensate, lo vediamo lì, ahimè, da quanto tempo è. E insomma, nella conferenza dei servizi vengono richiamati, viene un po' richiamato tutto l'iter, tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati poi nel 2009, eccetera eccetera, insomma, ecco. E questo è un'ulteriore richiesta in virtù della legge regionale, che dà la possibilità di ampliare i volumi. E è consentito, se volete vi cito solo questo articolo, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 15% del volume o della superficie in presenza delle seguenti condizioni: che le caratteristiche costruttive siano tali da garantire la prestazione energetica relativamente ai soli locali soggetti alle prescrizioni e che vengano utilizzate tecnologie che prevedono l'uso di fonti energetiche rinnovabili. Verificato che l'intervento in oggetto è stato adeguato per intero alla dotazione degli standard urbanistici previsti dal piano degli interventi, prevedendo quanto segue: il verde urbanistico, sappiamo, ricordate che c'è la realizzazione di un piccolo giardino e la realizzazione di un'area attrezzata verde da cedere al Comune di Verona davanti, parcheggi urbanistici P2, realizzazione di tale dotazione nell'area esterna da vincolare all'uso pubblico, quindi queste sono tutte standard urbanistici che vengono dati, resi pubblici, realizzazione nell'area esterna di spazi indicati come verde residenziale, e queste sono quello che viene dato, e quindi appunto per quanto sopra ravvisata appunto l'opportunità di effettuare un esame degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento al fine di acquisire pareri, intese, nulla osta, sensi per l'aspettamento dell'attività amministrativa, chiedono appunto oggetto dell'intervento la variante in corso d'opera con l'ampliamento residenziale. Questo è anche le domande. Poniamo in votazione. Allora, BG410010, permesso a costruire, intervento di variante in corso d'opera con ampliamento residenziale ai sensi dell'articolo 6 legge regionale 14 del 2019, relativo alla costruzione di un complesso residenziale commerciale direzionale nell'ambito della ex cantina Pasqua in via Bibilieri numero 30, viale Venezia, ditta Pasqua Immobiliare. Favorevoli?
Favorevoli.
Aspettate solo.
9, 8.
8. Contrari? Astenuti? Zanotto, Mancini, Andriani. C'era un altro punto all'ordine del giorno, purtroppo non è arrivata la richiesta di contributo, per cui non possiamo trattare questo punto, e per cui abbiamo esaurito l'ordine del giorno. Se non avete altri consigli, non è arrivata la richiesta di contributo, speriamo che procedano velocemente, ma non so. Consigli Veronesi.
Ci sarà un altro consiglio per l'anno?
Allora, bisogna vedere se arriva materiale. E se arriva materiale, allora l'anno scorso è stato l'ultimo consiglio, quello del bilancio, se vi ricordate, a dicembre non abbiamo fatti. Vediamo nelle prossime settimane se arrivano. Ricordiamo che gli impegni di spesa ormai sono terminati entro il 3 dicembre, per cui hanno chiuso tutto, e per cui le liquidazioni, ecco, anche questo, se magari vi potete fare portavoce, le liquidazioni di iniziative già effettuate esempio, sì, e le iniziative già effettuate devono essere fatte entro il 15 dicembre, quindi chi deve ancora portare, rendicontare le dico, se conoscete associazioni che devono ancora rendicontare, quest'anno ci hanno messo dei tempi strettissimi e quindi per dei tempi, insomma, un po' quello che diceva prima l'assessore, no? Purtroppo sono sempre meno e sono sempre più cose da fare e si fa fatica, per cui bisogna sempre anticipare i tempi. Per cui ecco, gli impegni di spesa entro il 3 dicembre, per cui io penso che non si riescano più a fare impegni di spesa. E invece naturalmente si liquidano tutte le iniziative fatte, però bisogna che, e naturalmente che abbiamo già approvato i contributi, però bisogna sollecitare tutte le associazioni che hanno già effettuato l'iniziativa, le iniziative, e anche cinema vari, cinema e teatri vari, a presentare le tutte le pezze giustificative entro il 15 dicembre, che prima, un po' prima, prima del 15.
Prima del 15.
Però le iniziative che
terminano dopo vanno
però vanno le iniziative che terminano dopo vanno l'anno prossimo.
Però devono rendicontare entro il 31.
Devono rendicontare entro il 31, questo sappiamo. Però bisogna vedere se hanno altre cose. No, ecco, magari se ci facciamo portavoce un po' tutti noi, soprattutto i commissari, i coordinatori che hanno il portafoglio e che hanno la possibilità che hanno i contatti con le varie associazioni, di sollecitare chi deve ancora mandare materiale, perché siamo veramente in difficoltà, gli uffici continuano a chiamare, a mandare mail, a telefonare e sento. Voglio dire, diamo dei soldi, non è che ne chiediamo, chiediamo una rendicontazione, ecco, insomma, che venga fatta per cui se non avete altre domande o altri punti, vi ringrazio, sì, e alle 21.09 dichiaro chiuso il consiglio. Grazie a tutti.
Grazie.